cristianesimo senza Cristo, un perdono senza salvezza, senza rigenerazione e paradiso senza inferno. Io credo che ci siamo, è vero. Siamo circondati da tante religioni dove il Signore, che è il centro, conta o non conta. Ci aggiungiamo Maria, Francesco, Michele. Il perdono è a prescindere, la salvezza è senza rigenerazione, cioè senza la nuova nascita. E poi, perché parlare dell'inferno che dà fastidio? Parliamo delle cose belle, è vero? Siamo circondati già da questi tipi di messaggi. Quindi ci sono dei pericoli. Come posso essere sicuro, alla luce di tutti questi pericoli, essere sicuro della mia fede? Perché, ripeto, ci sono dei rischi. E la scrittura ci dà dei cartelli indicatori, ci fa capire se, con chiarezza, se io sono nella fede, oppure sono un religioso, oppure, peggio ancora, sono una persona ingannata. Perché adesso vedremo, nella scrittura si parla anche di persone che si sono battezzate, hanno fatto un sacco di cose, ma non si sono mai convertite al Signore. Allora, noi vogliamo questa sera iniziare queste riflessioni con l'obiettivo di non fare nessun giudizio verso nessuno, non fare processo alle intenzioni, ma ciascuno di noi dovrà mettersi davanti al Signore, cercare di capire se noi siamo nella fede. Perché se siamo nella fede, questo ci dà stabilità, ci dà coraggio, ci farà crescere di più, è vero, ci sentiremo incoraggiati e sproniamo gli altri. Se invece non è così, allora faremo bene a verificare la nostra conversione. Può darsi che noi, sapete, oggi noi di solito qui a Villa Cortese non facciamo male, però in alcuni ambienti si fa, ad esempio, chi alza la mano? Non c'è nessuno che vuole accettare Cristo? Dai, alzate la mano. Guarda che... E insistono, insistono, poi alla fine magari qualcuno alza la mano. Quello non ha neanche capito che cos'è ravvedersi, la nuova nascita. Cos'è il peccato? Che diventa un credente, quasi quasi la vasca subito vicina, lo immergono e lo battezzano. Questo è un'offesa alla parola di Dio, è veramente un oltraggio alla parola di Dio. Allora, perché? Perché il nostro cuore, dice Geremia 17,9, è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? E noi sappiamo chi lo può conoscere. Il Signore. Allora abbiamo bisogno di questa verifica. A un certo punto della nostra vita noi dobbiamo fare questa verifica. Proprio perché se la Scrittura ci approverà, noi diremo gloria a Dio, Signore, grazie. Allora sto camminando bene, sono veramente un cristiano, nato di nuovo. Se invece c'è qualcosa che non combacia con la Scrittura, allora ci dobbiamo esaminare perché ci sono altre ipotesi che noi valuteremo questa sera. Quattro situazioni voglio valutare come introduzione, quattro situazioni che possono capitare in mezzo alle chiese. Perché possono capitare? Perché lo dice la scrittura, quindi non ci dobbiamo neanche scandalizzare, perché sono situazioni possibili. Allora, quali sono queste quattro situazioni che le analizzeremo? La prima situazione, Prima Corinzi 3, 1 a 3. Di cosa si parla qui? Carnalità. Allora, la prima situazione è che dei credenti possono essere dei carnali. Adesso voglio spiegare che cosa significa. Leggiamo questi due passi, li ho riportati io. Prima Corinzi 3:1. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, quindi ci sono dei credenti spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, quindi ci sono dei credenti carnali, come a bambini in Cristo, e quindi i carnali sono come bambini in Cristo. Vedremo poi più avanti che cosa significa e cosa comporta. Infatti, a versetto 3, dato che ci sono tra di voi gelosie, contese e non siete forse carnali, non vi comportate secondo la natura umana? È una domanda retorica. Chi fa queste cose si comporta secondo la natura umana ed è carnale. Ok? Questa è la prima situazione. Stiamo parlando di credenti, fratelli. Ok? Quindi i credenti nati di nuovo, salvati per grazia, possono essere carnali. C'è una categoria di credenti che possono essere carnali, cioè non spirituale, cioè dei bambini, e vedremo di cosa hanno bisogno. Ok, quindi la vita del credente carnale, prima Corinzi, Galati 5,17, l'ho riportato io. È importante questo passo, perché dice: poiché la carne ha desideri contrari allo spirito, quindi i credenti carnali hanno desideri contrari a quelli dello spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Qui ci viene parlato del fatto che noi, credenti, abbiamo ancora le due nature. Ok? Il fatto che noi siamo nati di nuovo non significa che la vecchia natura praticamente è sparita del tutto, ma in noi c'è questo dualismo, c'è questo combattimento, ci sono due nature, ok? È una vita continuamente in conflitto, quella del credente carnale. Quindi il credente carnale è una persona che lotta continuamente, in conflitto, continuo. Perché? Perché ci sono due leggi, abbiamo visto, due leggi opposte tra di loro, due forze, due potenze opposte tra di loro, e sono due leggi. Da cosa dipenderà chi governerà la vita del credente? Dipenderà da che cosa, fratello? Io faccio sempre quel famoso esempio, chi se lo ricorda? Dei due cani, uno bianco e uno nero, vi ricordate? Dipende da chi nutriamo. Sapete, no, questa storiella che si racconta spesso, non è mia quella dei due cani, io l'ho ascoltata da altri, ma c'è questo proprietario di due cani, uno bianco e uno nero, e gli fa, scommettono, no? Fanno delle scommesse. E dice: guarda, io in anticipo so quale dei due cani vincerà. Allora tutti scommettono: no, ma quello mi sembra più questo. E alla fine lottano i due cani. E vince il cane indicato da quest'uomo. Diciamo, il cane bianco. La volta successiva ripetono questi combattimenti, e l'uomo dice: guarda, io questa volta sono sicuro che vincerà quello nero. E alla fine si avvicina e dice: ma scusami, ma come mai? Come mai? Come fai a saperlo in anticipo? E dice: è semplice. Io all'uno gli do da mangiare e all'altro lo lascio digiuno, in modo tale che non ha le forze per combattere contro l'altro. Questo è un esempio per dire che nella nostra vita spirituale è uguale. Dipende chi nutriamo. Se noi nutriamo la nostra persona spirituale, sarà governante su quella carnale. Ma se noi nutriamo quella carnale, governerà la nostra vita, e lo Spirito Santo si mette da parte. Ok? Non ci abbandona, grazie a Dio, perché sappiamo che siamo il tempio dello Spirito Santo, sappiamo che non ci abbandona, lo possiamo contristare, addirittura anche spegnere, ma non ci abbandona. Quindi c'è questo dualismo. Quindi la natura carnale tende a vincere se la nutriamo bene. Il credente carnale è una vita di continue sconfitte, quindi il credente carnale subisce molte sconfitte, quindi una vita in combattimento è una vita di sconfitte. Il credente carnale perde sempre, il credente carnale. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio, dice l'apostolo Paolo. Io non approvo quello che faccio, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Anche qui ci ricorda di questo dualismo, no? Per dire che se la nostra vita noi non ci santifichiamo in modo dinamico, allora avremo delle sconfitte, faremo delle cose che sappiamo che non sono buone, però le faremo, non avremo la forza per dire no. Romani 7,15, me infelice, questa espressione, no? Me infelice, come si dice, povero me, mamma mia, di nuovo ho ripetuto questa cosa, ho peccato ancora in questa cosa qua, eppure avevo detto che non l'avrei fatto. Un po' come il primo dell'anno, no? Facciamo sempre delle promesse, vero? E poi dopo vediamo che veniamo meno e falliamo. Quindi, quanti o chi di noi non ha mai gridato così? Povero me, cosa ho combinato, cosa ho fatto? Ho ripetuto lo stesso errore, lo stesso peccato. Quindi la volontà di fare il bene c'è, ma non lo si compie, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. il volere, ma in me, cioè uomo, la forza non ce l'ho, a meno che io faccio agire quell'altra legge, che adesso vedremo, la leggeremo, allora sì, se io faccio agire l'altra legge, che è la legge più potente in assoluto nell'universo, allora sì, in me, in quel caso, abiterà sia il volere, ma anche il bene. Quindi ogni credente può riuscire vittorioso e può avere liberazione dalla vita pratica a patto che lo vogliamo, perché la santificazione dinamica è un qualcosa che noi dobbiamo desiderare, non, sebbene Dio ce lo chieda, però non viene quando noi non lo facciamo, con la mazza ci picchia, babom, 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 babom. Ah, non stai crescendo, babom, babom, ci dà le mazzate, non funziona proprio così. Allora il capitolo 8, il capitolo 6 ci ricordi questi fallimenti, il capitolo 8 ci dà la soluzione, io voglio leggerlo, capitolo 8 di Romani, un passo che mi edifica molto, che conosciamo bene, ci viene parlato qui di due leggi. Ce n'è una che è straordinariamente la più potente, l'onnipotente. Versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna, alcuni dicono anche che il senso possa essere tradotto anche alcuna incapacità, per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché? Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ok? E quindi poi spiega. Quindi c'è una legge, la legge dello spirito, che è una legge più potente della legge del peccato e della morte. Quindi quando noi lasciamo agire lo spirito di Dio nella nostra vita, beh, i risultati positivi si vedranno. Ok? La vita del credente carnale è una vita di infanzia continua. Mamma mia, quanti piagnistieri. Quindi il cristiano carnale, abbiamo visto prima, non cresce mai, rimane come un bambino, abbiamo letto, un bambino in Cristo. E non è a caso che la scrittura ci parla di questo esempio, è vero, di un bambino in Cristo. Un bambino è una persona che dipende dagli altri, è una persona che lui vuole essere al centro del mondo. Quando lo sposti un po' di fianco, inizia a piangere. Inizia a piangere, fai i capricci. E perché mi hai spostato di fianco? Ma io voglio stare di qua, ma io voglio stare al centro di tutto, guardate, io sono così. È un bambino. Ovunque tu lo tocchi, qualsiasi cosa gli dai, gli togli, non gli va mai bene, a meno che tutto è in funzione sua o suo. Questo è l'uomo carnale o la donna carnale, l'uomo nel senso generale del termine. Quindi diventa poi anche in alcuni casi anche un po' violento se gli togli delle cose, perché inizia a tirare i calci, inizia a strapparci i capelli, no? Ci sono i bambini che fanno così e si buttano per terra e piangono. È così anche nella vita spirituale, fratelli. È così. Il cristiano dovrebbe essere abbastanza maturo per dare l'esempio agli altri, e se non è così, il credente carnale ha bisogno sempre, ho messo qua, della bombola di ossigeno. È così, fratelli. Potrei farmi mille esempi. Ci sono credenti che hanno bisogno sempre che qualcuno gli porti dietro la bomboletta di ossigeno con la mascherina, che devono respirare. Allora quando dici, beh, mo forse si è ripreso bene, allora gli fai discepolato, studi insieme, incoraggi, lo vai a trovare, studi delle famiglie, studi delle coppie, studi dei giovani, studi dei bambini, studi dei grandi, studi dei vecchi, tutte le cose, no? Dici, beh, oh, ma la bombola posso togliere, può camminare da solo, evviva, può camminare. Togli la bombola dell'ossigeno con la mascherina e devi rimettere subito la bomboletta, perché ti accorgi che in realtà non sono cresciuti. Che brutta situazione, fratelli, ci può essere anche questa. Quindi il cristiano carnale, invece di alimentarsi della parola di Dio, si alimenta del cibo dei maestri di questo mondo, si abbevera alle fonti inquinate di questo mondo, e quindi mangia tutto il cibo che ci viene dato da questo mondo. Piace passare molte ore vicino alla TV, piace passare molte volte a leggere invece la parola di Dio tanti giornali che non servono, però dovrebbero occupare un posto minore nella nostra vita, o libri insignificanti. Il credente carnale fa così, è una persona orgogliosa, immorale, egoista, ha tutte queste cose qua. Il credente carnale ha una vita sterile, quindi è una vita sterile quella del credente carnale. E quindi c'è una certa incoerenza, non perde l'obiettivo che è quello di guadagnare le anime a Cristo, perché se no, Signore, cosa ci lascia fare? È un ramo sterile, dice Giovanni 15,2, è un ramo che non porta frutto, il credente carnale. È una vita di ipocrisia. Quindi la vita del credente carnale è una vita di ipocrisia, quindi di situazioni doppie, e la Scrittura ci ricorda che noi siamo figli di luce e dovremmo comportarci come figli di luce. Il credente carnale dice una cosa e ne fa un'altra, fa promesse e non le mantiene, ok? Si prende impegni e poi li lascia, oppure non li porta a termine. Il suo cammino non corrisponde alle affermazioni, lui dice, ma non è quello che lui in effetti dice. La vita del credente carnale è una vita di infedeltà. Infatti Giacomo 4,4, sapete, è un'epistola pratica, dice Giacomo, se tu sei un credente, beh, scusami, siccome non leggo nel tuo cuore, se per favore me lo fai vedere, dice Giacomo. E quindi o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Allora, quando un credente è attirato dal mondo, e si mette contro Dio, perché il mondo è contro Dio. Il credente carnale è affascinato dal mondo, dalle cose che il mondo offre, dai divertimenti, dalla libertà, dalla pseudolibertà, dall'anarchia, dal fatto di non essere comandato da nessuno, sottoposto a nessuno, al fatto che quello che passa per la mia testa io posso fare, non devo rendere conto a nessuno. Quindi perché rendere conto? Infatti i credenti carnali non vogliono mai rendere conto, neanche nella Chiesa, non vogliono rendere conto agli anziani, non vogliono quando si assentono, non vogliono, si vergognano forse, e non vogliono far sapere le loro cose, perché pensano che poi insomma si legano troppo. Queste sono situazioni di credenti carnali. La vita del credente carnale è una vita quindi di infedeltà. L'amore per le cose del mondo si rivela attraverso le parole del nostro linguaggio, come parliamo. Stai insieme con questi e ti accorgi che il loro linguaggio, insomma, non è molto differente da quello del mondo. Nel modo di vestire, hanno voglia di vestire come quelli del mondo. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se ci sono dei credenti così. Lo dice la parola, fratelli. Nelle amicizie piace stare con quelli del mondo, non con i credenti. Non gli piace fare delle amicizie con i credenti, no? Perché poi dopo il credente mi parlerà del Signore. Io sono sempre del Signore, ma vabbè, tutto, però mamma mia, quanto sei settario! Oh. È sempre del Signore, ma non si può parlare più di niente? Io con quello non ci voglio stare, perché quando sto con quello mi parla sempre del Signore. E questo è il ragionamento. Nei divertimenti, nelle letture, nei desideri, nelle attività, nel desiderio delle ricchezze o delle cose materiali. Questo è il suo pane, l'esaltazione dell'io. Perciò chi ama il mondo e le cose del mondo è un cristiano carnale. Okay? Questa è la prima categoria. Il credente carnale non ha scuse né per la sua instabilità, né per la sua insensibilità, né per la sua sterilità. Quindi, se noi vogliamo essere dei credenti carnali, perché scegliamo di essere dei credenti carnali? E dico questo perché non ha scuse, fratelli? Perché il credente carnale non avrebbe scuse? Non ha nessuna scusa. Perché, fratelli, il Signore Gesù ha detto che chi avrebbe creduto in Lui, che cosa sarebbe accaduto? Fiumi d'acqua viva sarebbero sgorgati dal suo cuore. È vero? Ci sono tante cose che il credente riceve perché possa in qualche modo vivere la vita cristiana, in un certo modo, con un certo benessere spirituale. Quindi queste caratteristiche del credente carnale possono ingannarci, attenzione, e portarci a pensare che ci troviamo di fronte a un falso credente. Quindi se io guardo un credente carnale e guardo fare tutte queste cose, dico, no, ma questo non è un credente, impossibile. Però questo è un credente, ma carnale. Ok? Perché ho sottolineato questo? Perché i sintomi sono simili, noi li vedremo, sono simili a quelli dei falsi credenti. Quindi io guardo un credente carnale, guardo un non credente, beh, non è che c'è proprio tanta. Sì, frequenta, quando ha voglia. Sì, ogni tanto se gli avanza proprio il tempo e se non si, quella giornata non si vergogna, viene anche l'evangelizzazione. Perché no? Se, insomma, ci sono tutte queste cose qua. Questi sono i sintomi dei falsi credenti, che sono simili a quelli dei carnali. Quindi le due cose sono veramente molto vicine. Al contrario, il rischio che si corre è un altro. Potresti pensare di essere un credente carnale, ma in realtà non sei mai nato di nuovo. Questa è una tragedia. Siete d'accordo? Provate a immaginarvi che io dico, beh, c'è la possibilità che sono un credente carnale. Io sono un credente carnale, ma in realtà mi sto ingannando pensando di essere un credente carnale, che sarebbe la condizione meno peggio. Ma in realtà mi sono così ingannato che non sono neanche un credente carnale. Non sono mai in realtà nato di nuovo. E la scrittura, lo vedremo, ce lo dice. Un predicatore diceva questo, che i più grandi nemici della fede cristiana non sono gli estremisti che ignorano il Vangelo e perseguono i credenti, sono piuttosto coloro che professano di essere cristiani ma non lo vivono. Questi sono i più dannosi, la specie più dannosa, perché danno un messaggio sbagliato dell'Evangelo, ok? Quindi che si può vivere in un certo modo, che possiamo passare sopra tante cose. Questo è un problema, un danno molto grande. La seconda condizione, allora, la prima condizione abbiamo visto i credenti carnali, poi c'è la seconda condizione, in realtà nel passo di Matteo, la parabola del seminatore, ci vengono presentati quattro condizioni, ok? Quattro situazioni. C'è un seme, che è la parola di Dio, viene gettata in quattro tipologie di cuore, con quattro effetti differenti. Ok, allora, li leggo, eh? Li ho riportati qua. Il seminatore uscì a seminare. Versetto 4. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Primo. Versetto 5. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata e non avendo radice inaridì. Terzo, tipologia di terreno, il seme è sempre lo stesso, avete notato? Quindi il seme è lo stesso, però cambia il tipo di, chiamiamo terreno o dove il seme cade. Un'altra cadde tra le spine caddero e la soffocarono. Crebbero e la soffocarono. Versetto 8, infine, un'altra cadde nella buona terra e portò frutto. Io l'ho sottolineato, fratelli, perché vedremo, credo, la prossima volta, questo portare frutto che il Signore ce lo dà, ve lo dimostrerò, ce lo dà come cartello indicatore principale per capire dove noi ci troviamo. Quindi per capire dove un credente si trova e se è un credente o se non è un credente, centrerà molto il discorso di portare frutto, ok? Che non ha niente a che fare con l'attivismo, sono due cose differenti. Noi sappiamo che siamo salvati per grazia mediante la fede, però c'è un però, e non dobbiamo togliere il però. Il però fa parte dell'Evangelo, perché dire tu sei salvato per grazia mediante la fede, e poi questa fede non viene fuori, non si vede, col metodo che il Signore Gesù ci dà, beh, diciamo, non diciamo tutto. Allora, spiegazione della parabola del seminatore. Sapete che non dobbiamo inventare niente, è Gesù stesso che la dà. Versetto 19. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, quindi si pone in modo superficiale, o non la comprende per altre ragioni, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Prima tipologia. E questo chiaramente è un non credente. Siete d'accordo? Seconda tipologia. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radici in sé, è di corta durata e quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Beh, anche questa è una scena che forse è capitato di vedere qualche volta, è vero? Magari uno viene davanti, ah, mi sono convertito, c'è cioè, Gesù, è bello, veramente bello, che bello, eh? E poi magari per un tempo, vedi, c'è una certa gioia, una certa risposta. Dici, ma noi osserviamo, cioè, e questo è, sì, si è convertito. Poi dopo arrivano i primi problemi, e Dopo 3, 4, 5 mesi non si vedono più. Questa è l'altra tipologia. Non credente. Versetto 22. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ascolto la parola, inizia a succedere qualcosa, inizio a capire, ma sono troppo preso dalle cose del mondo e non do il cuore al Signore. Versetto 23. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che, guardate, qui c'è il processo normativo, fratelli, della salvezza. È colui che ode la parola, la comprende, quindi la mette in pratica, la fa sua, comprende sta in questo senso, quindi ascolta, poi la fa scendere nel suo cuore, potremmo tradurlo così. E che cosa succede come dimostrazione che è un buon terreno? Porta molto frutto, porta del frutto. Uno lo porta a 100, l'altro a 60 e l'altro a 30. Guardate, nella descrizione di questo quarto terreno c'è un risultato. Siete d'accordo o no? Perché altrimenti il Signore non avrebbe messo quel 100, quel 60, quel 30. È molto importante, lo vedremo nel corso di queste riflessioni. Altrimenti lo dovremmo tirar via, ma fa parte di questa situazione, cioè il fatto che c'è del frutto che viene, che si vede, un certo tipo di frutto, che poi ne parleremo. Terza condizione, prima Giovanni 2,19. Questa è un'altra condizione che sta a indicare che ci parla di non credenti. Ok? Allora, dice così, prima Giovanni 2,19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché, il punto interrogativo ci ho messo io, perché è avvenuto? Perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ci scandalizziamo, fratelli? Che sta dicendo questo passo? Che a volte assistiamo a delle persone che per un certo tempo ci frequentano, si battezzano, parlano del Signore, portano la Bibbia, cantano, ma poi a un certo punto vanno via, scappano via e iniziano ad additare le dita, l'indice verso tutti, perché poi la colpa è sempre di tutti, e spariscono. Allora, l'Apostolo Giovanni dice, scusate, non vi dovete confondere, non vi preoccupate, non vi scandalizzate. Sapete perché questi sono andati via? Perché non sono dei nostri. Cioè, sta dicendo che non si sono mai convertiti. Hanno fatto un bagno. È così. E non ci dobbiamo scandalizzare se ci sono alcuni che fanno un bagno. Ma non sono mai nati di nuovo. Questa è un'altra tipologia di persone. Quindi sono usciti, cioè si sono allontanati, non erano dei nostri, non si sono mai convertiti, non tutti sono dei nostri, non tutti coloro che dicono di essere credenti sono dei nostri. Fratelli, lasciatemi dire, io spero che in mezzo a noi siamo tutti nati di nuovo, però potrebbe capitare anche in mezzo a noi una cosa di questo tipo. E non ci dobbiamo meravigliare, perché la scrittura ce lo dice. Ok? Quarta situazione. Questa è la peggiore di tutte. Chi dovesse sperimentare questa quarta condizione, mi permetto di dire la peggiore in assoluto. Si parla sempre di non credenti, è il Signore Gesù che parla e dice così. Qui io l'ho chiamato la beffa delle beffe nella vita di una persona. Questo è proprio quello che si dice, peggio di così non poteva capitare. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. È forte, perché qui ci troviamo di fronte a una categoria di religiosi. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Quindi queste persone dicevano nei loro radunamenti, Signore, Signore, lo invocavano, avevano il Signore sempre in bocca. Molti, e questo è un dato preoccupante, non sono pochi, questo brano dice molti in quel giorno, molti. Dice, beh, qualcuno in quel giorno Insomma, ci saranno queste situazioni? No, sono molti. In quel giorno ci parla del trono bianco. Dopo molto tempo, cioè, si è scoperto quello che sono. Non subito. Erano persone impegnate, erano persone attive, erano dei religiosi. Signore, signore, non abbiamo, non profetizzato, eccetera. Erano persone molto impegnate. Allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori, non si sono mai convertiti. Voi sapete che il verbo conoscere indica una relazione intima, proprio una intimità con l'altra persona. Quindi sta dicendo: voi non vi siete mai convertiti, sta dicendo il Signore. Qui vediamo il dramma di questa categoria di persone, cioè che si sono ingannati. Queste sono persone ingannate. Loro convinti che sono dei credenti, ok? Fanno tante opere, tante cose, attivismo, ma non si sono mai convertite, non sono mai nate di nuovo. E arriveranno il giorno che si presenteranno davanti al Signore, convinti che sono dei credenti, il Signore dovrà dire: ma chi sei? Ma chi? Ma non ti ho mai conosciuto. Ma chi? Ma cosa vuoi? E questo è il dramma dei drammi, fratelli. E questa è un'altra situazione che si può creare. Quindi hanno ingannato coloro che li vedevano, il marito, le mogli, i figli, i genitori, gli anziani, i fratelli in fede, ma non hanno ingannato il Signore. Quindi ci sono delle situazioni che noi non ce ne accorgeremo neanche, che noi non sapremo neanche. Magari una persona per noi muore e noi pensiamo che lo rivedremo in cielo, invece non lo rivedremo più, perché è una persona ingannata, una persona che non si è mai convertita. E questo è il dramma dei drammi. C'è questa quarta possibilità. Capite perché la mia domanda, fratelli? Ecco perché, come posso essere sicuro allora della mia fede? E se mi sono ingannato? Oppure se sto vivendo da carnale? E io devo capire, scusa, io devo capire qual è la mia situazione. Ecco questa domanda. Come posso essere sicuro della mia fede? O devo vivere col patema, con l'ansia, con la paura? No, non dobbiamo vivere con questo. Perché la scrittura ci dà delle certezze, e ci dà delle certezze posizionalmente, e ci dà, li vedremo, dei cartelli indicatori che ci fa capire, ci darà la tranquillità che noi siamo nati di nuovo. Se quei cartelli indicatori che noi andremo a vedere non si troveranno nella nostra vita, allora le situazioni possono essere soltanto due. O sono un credente carnale, e se sono un credente carnale io posso rischiare, perché? Perché potrei pensare io di essere un credente carnale, ma magari non sono mai nato di nuovo. Però c'è questa possibilità. Oppure, non sono mai nato di nuovo, non mi sono mai convertito. Capite? Allora abbiamo bisogno di capire bene la nostra situazione. I dubbi sono delle spine che fanno un male terribile. Allora cerchiamo di togliere questi dubbi. Che cos'è la vita eterna o la nuova nascita? Che cos'è? Noi lo sappiamo, no? Viene descritta bene il capitolo 13 di Giovanni, 3 di Giovanni. Ci viene detto che ci viene parlato della sua importanza, ci viene parlato del fatto che ha un ruolo determinante nella vita di colui quale si definisce un cristiano. Gesù gli rispose: in verità, Nicodemo, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna, quindi è una necessità, è un comando che nasciate di nuovo. Quindi la nuova nascita, che cos'è? Dando una piccola definizione, perdonatemi un po' così, la nuova nascita è l'opera precisa fatta dallo Spirito Santo, che compunge i cuori, ok? Nei cuori nei quali opera, e questi cuori si riconoscono dei peccatori sporchi, senza possibilità di andare in cielo, di piacere a Dio, è bisognosi della grazia di Dio e accettano Gesù Cristo come loro personale salvatore. Questa è la nuova nascita. Lo Spirito Santo lavora nel mio cuore, dice: Gino, guarda, sei messo male, guardati bene, fatti un esame. Io dico: mamma mia, sono messo male. Allora io: che cosa devo fare? Il Signore mi dice: guarda, io ti do il mio figlio per te, io credo in Gesù Cristo, diventa il mio personale salvatore. Dio mi fa di me una nuova creazione, nasco di nuovo, divento un figlio di Dio, mi converto, per usare dei sinonimi. Okay? Allora, qual è le principali conseguenze della nuova nascita. Adesso ricordiamoci, perché è importante che noi mettiamo i piedi per terra e li teniamo ben fermi, saldi. Ci sono dei risultati quando io mi converto, nasco di nuovo. Il primo risultato è la certezza della vita eterna. Quindi la scrittura ci dà la certezza della vita eterna. Poi ripeto, se non è un fatto solo a livello mentale, vedremo le prossime volte, ci sono altri cartelli indicatori. Ma noi dobbiamo partire da qua. Io mi sono convertito, che cosa succede? Ho la certezza della vita eterna. E la certezza della vita eterna la vedo attraverso la grammatica italiana, ok? Io sfoglio la Bibbia, leggo la Bibbia, quando si parla della salvezza, viene attraverso la grammatica italiana, io capisco che la salvezza è certa ed è istantanea. Infatti, Giovanni 5,24 ci viene, questo è un esempio, ce ne sono tantissimi. In verità vi dico, chi ascolta, guardate il processo normativo, bisogna ascoltare la parola e credere a questa parola, è colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Ha vita eterna. Non dice, però ci sono dei dubbi, chissà, ma no, ha in modo istantaneo vita eterna, tempo presente. Quindi chi crede, chi ascolta e crede, ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Nella grammatica noi capiamo la certezza della salvezza, è chiaro? Quindi io leggo, dico, oh, guarda un po', mi converto a Cristo e ho la certezza di questa salvezza. Per le peculiarità, cioè per le caratteristiche della salvezza. Perché? Perché la salvezza è per grazia mediante la fede, non è per opere. Allora noi possiamo essere sicuri, perché? Perché se noi dovessimo fare le opere per guadagnarci l'eternità, beh, partiamo già tutti messi male, saremo tutti in depressione, perché nessuno di noi può guadagnarsi l'eternità, il cielo. È impossibile, non c'è un prezzo, un valore, è qualcosa di troppo grande. E quindi la parola di Dio ci ricorda che è un dono, un qualcosa che noi non meritiamo, che possiamo prendere attraverso la persona di Gesù Cristo. Poi ci ricorda ancora questo passo: tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente, gratis, per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sottolineiamo spesso che a noi non è costato niente, ma a Dio Padre è costato tutto, perché ha dato il Figlio per questa salvezza. Quindi a noi è gratuita, ma il prezzo pagato è stato altissimo, inquantificabile. Per le caratteristiche di Dio noi possiamo essere certi di questa salvezza, per le caratteristiche del nostro Dio. Infatti, in Numeri 23:19 c'è questo passo bellissimo: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Sono domande retoriche. Bellissimo questo passo, perché vediamo dei caratteri di Dio che ci permettono di dire che possiamo stare tranquilli, perché se Dio fa delle promesse della vita eterna, lui non se le rimangerà se noi siamo davvero nati di nuovo. Quindi vediamo che Dio non può mentire, Dio non può dimenticare, Dio non può cambiare, Dio non può venire meno. Vediamo quattro cose che Dio non può fare in quel passo che abbiamo letto prima. Dio non può mentire, non può dimenticare, non può cambiare, non può venire meno. Dite che è poco, fratelli? Bellissimo sto fatto. Io mi sento incoraggiato quando penso a queste caratteristiche, alla bellezza della salvezza, perché siamo limitati, perché ci sono tante ragioni che ci ricordano che siamo veramente un po' di polvere. Questo ci incoraggia. Altri passi: Dio non può contraddire se stesso, è scritto, e Dio non può mentire, Ebrei 6,18. Bello questo passo. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita. Ebrei 6,19, bellissimo. È come un'ancora. Una volta radicata, basta, non la sposta più nessuno. Così è la nostra salvezza. Allora, come posso essere sicuro della mia fede? Ok? Come faccio a sapere dove mi trovo? Non sia mai che ci troviamo in quelle ipotesi che abbiamo fatto, se non in una, cioè quella del buon terreno. Speriamo che ci troviamo tutti lì, ok? Della buona terra, dove è caduto il seme e accadono delle cose. C'è un processo che vedremo la prossima volta. Allora il Signore usa un metodo infallibile per rispondere alla nostra domanda. Ma io mi fermo qua, perché ci vorrebbe un po' di tempo. Mi fermo qua. Possiamo andare a casa, fratelli? Perché no? Un piccolo esame ce lo possiamo fare? Che dite? Io credo che un piccolo esamino ce lo possiamo fare, introspettivo. E poi possiamo anche adorare il Signore, perché se siamo nella fede, fratelli, non ce la può togliere nessuno. Perché il cristianesimo è straordinario. Da qualsiasi parte non lo guardiamo. Per le caratteristiche di Dio, per la bellezza della salvezza, per le prospettive eterne, per tutte queste cose. Che Dio ci benedica. Amen.